Onorevole Ragnoni, lei nel giugno 1980 ricopriva incarichi di governo?
Sì, ero ministro dell'interno.
Da quando ricopriva tale carica?
Dal 14 giugno del 1978.
E l'ha ricoperto? Sì,
e l'ho ricoperto fino al 13 giugno del 1983.
Quindi per un arco di quattro...
Di cinque anni.
Per quello che riguarda, per quello che riguarda in particolare la vicenda di Ustica, lei ha ricordo se i servizi dipendenti del Ministero dell'Interno, cioè il CISD, le diedero delle informative, delle notizie in materia?
Certo, la notizia è stata subito comunicata alle autorità di governo. Come Ministro dell'Interno io interloquivo con il CISD, il Servizio di Informazione Interno, e la notizia è stata data, ma l'interpretazione, tutte le ipotesi sono state messe sul campo, ma prevalentemente la interpretazione del disastro di Ustica è stata quella di un cedimento della struttura dell'aereo. Quindi notizie su un atto terroristico non ci sono state. C'è stata che è durata però lo spazio di un mattino, se ben ricordo, una ipotesi che sull'aereo ci fosse un terrorista, un certo affaticato, che poi venne smentita dalla madre dello stesso affaticato, dicendo che era in Francia presso di lei e così via.
Per ciò che concerne l'epoca in cui lei dirigeva il Ministero degli Interni, vera o no una delega ad altro personale di governo per l'attività dei servizi? Cioè, in altri termini, c'era o no una delega a un sottosegretario per i servizi?
No, da parte del Ministero degli
Interni. Parlo sempre del Ministero degli Interni.
No.
Né da parte del governo?
Adesso non ricordo se all'epoca, 1980, ci fosse un sottosegretario, come altre volte è avvenuto, incaricato dal Presidente del Consiglio.
Parlo del Presidente
del Consiglio. Per coi compiti specifici di cura dei servizi o di attenzione. So per esempio che in alcune epoche ci fu il senatore Mazzola, l'onorevole Zolla, però nell'80
non ricordo se il Mazzola fosse nell'80 avesse tali compiti.
Non so l'epoca in cui va, d'altra parte questo sarebbe facile risulto dagli altri.
No, penso perché in tal caso poteva aver avuto dei rapporti, contatti con l'onorevole Mazzola per questa questione.
Prego?
Quindi non la ricorda quindi neanche se ci fu uno scambio di opinioni, di idee con Mazzola su questa vicenda. Ma lei ricorda se nell'ambito del governo, del Consiglio dei Ministri, fu mai fatto qualche accostamento tra la vicenda di Ustica e quella di Bologna, che di poco successiva?
Sì, certo. No, non c'è mai stato questo collegamento. Devo dire, tuttavia, che il 5 agosto, se non sbaglio, dopo la strage di Bologna, ci fu la riunione, indetta dal Presidente del Consiglio, del Comitato di Sicurezza, Comitato Ristretto. Membri di questo comitato sono diversi ministri. E in quell'occasione ci fu una dichiarazione dell'onorevole Bisaglia, il quale, l'unico per vero dei ministri presenti alla riunione, accennò ad un possibile collegamento fra il disastro di Ustica avvenuto il 27 giugno, quindi praticamente un mese prima, e la strage di Bologna. Ma non ci fu particolare attenzione su questo riferimento, non so neanche le fonti alle quali Bisaglia si rifaceva per assumere una dichiarazione, per fare una dichiarazione di questo genere.
Ma di questo intervento dell'onorevole Bisaglia in quella seduta, a cui se non sbaglio lei partecipò, no?
Sì.
Lei ha ricordo o l'ha ricostruito ex post?
No, io ho avuto il ricordo di questa riunione a seguito di un interrogatorio che ho avuto davanti al PM, mi pare.
Giudice istruttore.
Molti anni più tardi.
Sì.
Proprio perché non è stata una... Sai, in quelle occasioni... Ogni ministro, specialmente quelli più lontani, ha avuto riguardo al loro mandato dagli eventi e si adoperano coltivare certe congetture che possono rivelarsi vere o non, e quindi non si è dato peso, almeno io non ho dato peso a questo riferimento di Bisaglia. E torno a ripetere, mi è stato sottoposto questo, mi è stata fatta questa domanda dal giudice istruttore, e in quell'occasione mi sono ricordato, anzi non avevo più ricordo di questa dichiarazione di Bisaglia.
Però poi la memoria è stata così sollecitata?
Sì, sì, sì.
Quindi c'è un ricordo visivo adesso, in qualche modo, un ricordo diretto, diciamo così, sì, di questo intervento.
Direi di sì, ma non...
Col consenso della Corte, se venisse mostrato all'onorevole Rognoni il testo dell'intervento dell'onorevole Bisaglia nella seduta del Comitato Interministeriale per l'Informazione e la Sicurezza del 5 agosto 80. Lo mostri prima al Presidente. Cortesemente, tanto è breve, anche per altre parti può leggerlo ad alta voce, è stato
sì,
un intervento molto breve.
L'onorevole Bisaglia ha sottolineato la possibilità di un collegamento tra l'attentato di Bologna e l'incidente accaduto alla fine dello scorso giugno ad un D-19 dell'Italia inviato da Bologna a Palermo, incidente che, secondo i primi accertamenti richiamati l'onorevole Formica, potrebbe essere dovuto ad una collisione in volo oppure ad una forte esplosione.
Ora, appunto, leggendo questo testo dell'intervento dell'onorevole Bisaglia, lei nota che si fa anche riferimento a taluni accertamenti cui fa riferimento l'altro ministro, l'onorevole Formica.
Sì.
Lei ha ricordo di qualche intervento dell'onorevole Formica? Di questa duplicità alternativa di ipotesi che farebbe l'onorevole Formica,
no,
a causa del sinistro?
Ma mi pare che Formica rese le dichiarazioni più avanti, verso il tardo autunno, a proposito della perché all'epoca, come ho detto al principio, la tesi della implosione della struttura dell'aereo era la tesi prevalente. Solo successivamente si affacciò la tesi del missile, e questo mi pare giusto nel tardo autunno, prima di Natale del 1980. Perché tra l'altro, scusi, trattandosi a seguito di questa interpretazione, implosione dell'aeromobile in un primo tempo e successivamente missile, praticamente le amministrazioni competenti erano il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Difesa, e quindi il Ministero dell'Interno era un pochino più defilato.
Del ministro degli interni erano ovviamente rapporti con Sisle, no? Che difendeva direttamente,
certo,
il ministero anche degli interni. Però come funzioni istituzionali ne aveva anche occasione di avere rapporti con l'altro servizio, con Sisle?
Sì, sì, io mi incontravo naturalmente molto più spesso con il generale Grassini, all'epoca direttore del Sisle, ma anche con il generale Santovito, per i risvolti interni che il servizio Sisle poteva provocare, poteva determinare.
Per ipotesi
difesa dal sisma, difesa dal paese, dall'esterno, da colpe dall'esterno, e quindi i riflessi all'interno del paese e le notizie del sisma potevano essere interessanti anche per il Ministero dell'Interno.
In questi incontri si è mai parlato dei problemi della caduta del Mig libico, per esempio?
Ma adesso non ricordo. Anche perché quando venne la notizia della caduta del MiG libico, l'aeronautica prese subito, e quindi il Ministero della Difesa prese subito cura di questo evento.
E del problema di Ustica, ricorda se ne è mai parlato col generale Santovito?
No.
Va bene, allo Stato nessun'altra domanda, Presidente.
Parte civile?
Sì.
Avvocato Piccioni. Onorevole Rognoni, nella sua qualità di Ministro degli Interni e anche di componente del Governo, le risulta la notizia che nell'immediatezza della perdita dell'aereo vi furono dei contatti con l'ambasciata americana?
No.
Non le risulta o lo può escludere? Cioè, non le
non
risulta...
mi risulta, lo venne a sapere più tardi, a seguito della, dell'indagine giudiziaria, insomma.
Quindi molto tempo dopo?
Certo.
Ma questo poteva dipendere dalla posizione, come ha richiamato prima lei, più defilata del Ministero degli Interni?
Può essere, certamente.
Grazie.
Altre domande? No. Non c'è la partecipazione di Tavia? Non c'è nessuno? Allora, difesa Ferri?
Onorevole, buongiorno, io chiedo scusa, ma sono, tra l'altro questo sole, ecco, senta, volevo chiederle, il ministro Formica riferì in Parlamento sul disastro di Ustica l'8 di luglio e in quella sede riferì di aver attivato e riferito tutte le informazioni in suo possesso anche al Ministero dell'Interno. Io volevo chiederle se ricorda che tipo di informazioni le trasmise il ministro Formica in quella sede.
Non ricordo, ma certamente sono le stesse informazioni che il ministro Formica ha detto in Parlamento l'8 luglio. Non a caso fu il ministro dei trasporti a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari, non il ministro dell'interno.
Ma il ministro Formica fece anche riferimento all'ipotesi del sabotaggio.
Non so, non ricordo. Certo, come ho detto al principio, nell'immediatezza dell'evento tutte le ipotesi sono state prese in considerazione. Ma poi la tesi dell'implosione dell'aeromobile ha condotto le indagini su una strada diversa, verso una pista diversa che non fosse poi del sabotaggio.
Perché da quello che mi era sembrato di capire poco fa, lei dice che il suo ministero non si interessò della vicenda, anche perché aveva un ruolo marginale, in quanto l'ipotesi del sabotaggio era un'ipotesi che in quel momento ancora non era stata fatta, insomma.
C'è stato l'episodio affaticato, ma che, torno a ripetere, è durato pochissimo, perché venne subito smentita.
Senta, e invece il sottosegretario Zamberletti non le riferì nulla in quel periodo, soprattutto dopo la strage di Bologna?
Zamberletti non era sottosegretario, mio sottosegretario.
Sì, era agli esteri.
Era agli esteri. No, l'opinione di Zamberletti compiuta io la venni a conoscere in seguito, soprattutto davanti alla commissione stragi. Quando, dopo diversi anni, dopo quasi 10 anni, io venni ascoltato 2 o 3 volte come ministro della difesa dell'epoca, ma in quell'occasione, nell'82, 80, il disastro di Ustica, 80, 81, 82, 83, da Zamberletti non ho avuto occasione di scambiare opinione a questo riguardo.
E nemmeno in merito alle cause, alle possibili cause della strage di Bologna?
No, perché dopo la tesi dell'implosione si affacciò alla tesi del missilistica.
No, mi riferisco alle possibili cause della strage di Bologna, della stazione di Bologna.
Ah, sì, no. No, Zamberletti no, non abbiamo mai avuto occasione di parlarne di questo.
Va bene, allo Stato nessun'altra domanda, grazie.
Allora, incontro esame, Prego.
Sì, Presidente, soltanto un paio di domande.
Sì, sì, soltanto se vuol qualificarci ai fini della...
Avvocato Flato di Pace Civita. Senta, onorevole, lei ebbe incontri col ministro dell'interno della Germania in quel periodo, Baum?
Sì, con il ministro dell'interno dell'Unione Europea, diremo oggi, io avevo frequenti incontri. Il gruppo Trevi, che era il gruppo in cui membri erano il ministro dell'interno dei paesi europei, e poi il Club dei Cinque, il cosiddetto Club dei Cinque, ministro dell'interno dell'Italia, Francia, Germania Federale, Austria e Svizzera. Con Baum avevo particolari rapporti e naturalmente allora era il momento più duro della lotta contro il terrorismo, sia il terrorismo interno, stragismo, brigate rosse, sia il terrorismo internazionale. Allora ricordo che nelle riunioni internazionali si parlava, ciascuno chiedeva all'altro che accade, quali sono quali modalità, quali fatti fossero a conoscenza delle varie amministrazioni a proposito di atti terroristici cosiddetti di importazione. Allora si diceva così. E niente, con Baum si parlava di questo. E si parlava anche della Libia. Baum aveva l'opinione che l'atteggiamento della Libia si riconducesse anche a un sentimento e al convincimento giustificato di Gheddafi di sentirsi fuori dal consorzio internazionale, una sorta di isolamento. Ricordo anche una battuta di Baum: se Gheddafi fosse invitato a Roma o Berlino, probabilmente molte di queste supposto vera aggressività della Libia potrebbero anche non esserci più. Ma è stata una battuta, così.
Senta, Baum le consigliò di parlare col colonnello Belgiassen?
Ecco, questo fu un ricordo che mi fu sollecitato in sede di audizione, in sede istruttoria. Mi parlò di aver incontrato un Bengassem o Bergassem, che era, se non sbaglio, il direttore dei servizi libici. E dice: ma non serve male che anche voi lo sentiste. Io non ho mai incontrato Bergassem, anche perché era l'omologo del generale Santovito e quindi spettava al generale Santovito assumere informazioni a questo riguardo.
E si ricorda se il generale Santovito...
No, non lo so.
A dirle,
no,
vero?
No.
Senta, in relazione a quegli incontri che lei così anche casualmente dice di aver avuto con il generale Santovito quando era ministro dell'interno, può essere più preciso sul contenuto di queste eventuali discussioni in relazione alla questione che oggi è posta?
Prego, scusi, non ho capito la domanda.
Può essere più preciso sul contenuto delle discussioni tenute con Santovito in relazione alla strage di Ustica? Se vi furono e...
No, ma ho già risposto, con Santovito sulla strage di Ustica non ricordo, se non ricordo perché non ho avuto particolari informazioni da lui e discussioni e domande che io gli ponevo, proprio perché il Ministero dell'Interno, la Ministro dell'Interno è un po' defilata rispetto al Ministero della Difesa e al Ministero dei Trasporti.
Ho capito. E senta, poi lei fu Ministro della Difesa.
Esatto.
E in relazione a questa qualifica di Ministro della Difesa, ebbe rapporti con Santovito?
No, Santovito probabilmente era già morto. Io sono stato Ministro della Difesa nominato nel primo 31 luglio del 1990, fino alle ultime elezioni, quindi fino al maggio del 92.
E in relazione alla sua funzione di Ministro
della Difesa? Allora direttore del servizio era l'ammiraglio Martini.
Ecco, con l'ammiraglio Martini ebbe modo di parlare della questione della strage di Ustica?
No, perché dopo tanti anni non c'erano problemi, c'era la guerra del Golfo, c'erano altre cose, no.
Non ebbe mai motivo?
No.
Grazie.
No, piuttosto come ministro della difesa ricordo più volte di avere richiesto ai miei omologhi e né omologhi statunitense, francese, inglese, che cosa sapessero della strage di Ustica e che cosa potevano offrire al nostro paese per arrivare alla verità delle cose.
E in relazione a questo?
E poi le cose...
Che tipo di risposte?
No, ci occuperemo, vedremo, eccetera, ma sempre con un atteggiamento molto, molto, molto... non più di tanto, insomma.
Ho capito, grazie.
Difese?
Per il generale Bartolucci, l'avvocato Biagianti. Onorevole, senta, in particolare lei ha riferito che i suoi rapporti con il SISDE erano in via principale con la persona del generale Grassini.
Esatto.
Il SISDE e il generale Grassini le riferirono qualcosa sulle cause della tragedia? Ci furono delle riunioni con membri di questo servizio in relazione alla vicenda Ustica, che lei ricordi?
Sì, ci sono state certamente delle riunioni, ma che cosa esattamente... si disse in quella riunione non ricordo, c'è sempre stato questa fin dal principio questa ipotesi dell'implosione e quindi l'interessamento era su quella pista, dentro quel binario, salvo poi quando si è affacciata la tesi missilistica, anche qui però al Ministero dei Trasporti è succeduto il Ministero della Difesa in particolare, e quindi il SISDE più che non il SISDE.
Senta, nel periodo successivo alla caduta del D19 si affaccia anche un'ipotesi che è un'ipotesi della bomba, quindi un'ipotesi diciamo di carattere terroristico. Quella non era un'ipotesi che interessava direttamente il Ministero dell'Interno e quindi il Ministero da lei presieduto?
Beh, certamente sì.
In relazione a questa ipotesi, che tipo di attività avete svolto?
Naturalmente, ma fin dal principio, io ho detto le disposizioni che un ministro dell'interno deve dare in occasione di un evento come questo, ma le indagini portarono a nessun risultato, se non a quello che poi è sfociato nel processo nei confronti... adesso mi confondo con la strage di Bologna. Sia nell'uno come nell'altro caso, soprattutto per quanto riguarda la strage di Bologna, quella è veramente stata un'esplosione che interessava il Ministero degli Interni, insomma. E le indagini sono state quelle che ormai tutti conosciamo. E per quanto riguarda Ustica, anche lì subito sono partite degli ordini, delle disposizioni precise in ordine ai servizi e alla polizia, carabinieri che dovessero attivarsi, e poi però subentra la tesi della caduta, del cedimento della struttura dell'aeromobile.
Senta, ricorda se l'intervento del ministro Formica il 10 luglio dell'80 in Parlamento, in cui dà spiegazioni sulle cause della tragedia, sugli accertamenti che sono stati fatti nell'imminenza del fatto?
No, dovrebbe vedere i resoconti scenografici della seduta parlamentare, non ricordo.
Perché a me risulta che in Parlamento il ministro Formica riferì che per l'ipotesi del sabotaggio avrebbe interessato il Ministero dell'Interno e quindi in questo senso segnalò al governo questo interessamento del suo ministero. Ricorda che ci fu da parte del ministro Formica un interessamento e diciamo una delega formale a voi per questa ipotesi del sabotaggio o non ricorda questo particolare?
Ma se Formica ha sollevato in Parlamento, come lei mi ricorda, l'ipotesi del sabotaggio, certamente l'amministratore interno si è attivata. I risultati di questa ricerca non hanno portato
a nulla di definitivo. Senta, lei è stato o è tuttora presidente dell'associazione dell'amicizia Italo-Araba?
Esatto.
In relazione a questo suo incarico, ha avuto occasione di parlare della vicenda del MIG libico in questa associazione?
No,
se ne è mai
no.
parlato?
Ma
mai
vede, è un'associazione che ha compiti, è un'associazione fondata a suo tempo da Lelio Basso e ha compiti di cooperazione e amicizia con il mondo arabo, fondato in un momento nel quale la causa palestinese per esempio era molto defilata anche all'interno dell'opinione pubblica italiana, e presentazioni di libri, conferenze e così via, non più di tanto.
Quindi niente di operativo?
No, per nulla.
Non si affrontò né mai né la vicenda Ustica né la vicenda relativa al MIG?
Bene, grazie.
Luca Donanni, domande?
Sì, grazie Presidente. Consente solo un attimo il cambio posto, Presidente, perché qua...
Sì, sì.
Onorevole, mi scusi, volevo chiederle quale fosse l'organizzazione del suo ministero nel 1980. Intendo dire, quali fossero, che so, aveva un gabinetto, come era articolato, lei era il capo, no, mi chiedo scusa, la polizia dipende dal ministero dell'interno, no?
Certo.
Come era articolata questa, questo settore?
Beh, avevamo delle direzioni generali. Io naturalmente avevo bisogna ricordarsi sempre la stagione politica e civile del nostro paese in quel periodo.
Infatti io, con riferimento anche a questo,
la preoccupazione maggiore era la lotta e il contrasto nei confronti del terrorismo rosso e nero che sia, in particolare nei confronti delle Brigate Rosse. Quindi i miei rapporti col capo della polizia erano costanti. Quando io arrivai al Viminale immediatamente dopo l'assassinio del Presidente Moro, dopo le dimissioni di Cossiga, il capo della polizia era Arlato, il quale fu sollecitato le dimissioni nel gennaio dell'anno successivo, nel 79, a seguito della fuga di Fredo o Ventura che sia da Catanzaro. E io sostituì il capo della polizia Pardato, persona per bene in ogni caso, con il mio capo gabinetto, che era Rinaldo Coronas, che è stato capo della polizia per l'intero periodo in cui io mantenni l'incarico di il ministro dell'interno, cioè fino all'83 e oltre.
Coronas. Questo a partire da quando scrive questa sostituzione?
A gennaio 79.
Grazie.
E poi mi incontravo naturalmente anche con il comandante dei carabinieri, che era il generale Corsini.
Incontravo con il generale dei carabinieri, in che senso? C'è un rapporto istituzionale
perché
da lui a lei?
Perché, come lei sa, organicamente i carabinieri appartengono alla metà della difesa, però sul piano operativo, ordine pubblico, criminalità, eccetera, erano funzionalmente agli ordini del Ministero degli Interni.
Quindi voglio dire, per le decisioni a livello politico che doveva assumere nell'ambito del suo ministero, il ministero da lei diretto, quello dell'interno, quali erano le sue fonti, no, di informazione, le notizie, da cosa le ricavava?
Beh, innanzitutto attraverso la lettura attenta del quadro politico che il ministro deve in ogni caso avere. Poi con il Presidente del Consiglio.
Lettura attenta del quadro politico significa un ragionamento?
Ragionamento, certo, valutazioni.
Valutazioni, giudizio.
Certo. Poi consigli, naturalmente, consiglio col capo della polizia, col capo gabinetto.
No, io parlo proprio di acquisizione di notizie, che so, lei, mi scusi la banalizzazione che sicuramente non è opportuna, ma non so farne a meno.
Prego.
Era un periodo di grande emergenza per la lotta al terrorismo. Occorreva che lei fosse informato sempre degli sviluppi, delle indagini, delle varie ipotesi investigative, di quello che si vede. Ecco, la raccolta di queste informazioni, da cosa le ha tenuta?
Ah, ma attraverso i canali, attraverso il capo della polizia, il comandante generale dell'arma, il servizio dipendente dal Ministero degli Interni, il generale Grassini.
Generale Grassini. Prima qualcuno le chiedeva dei suoi rapporti col generale Santovito, che però comandava il SISMI.
Esatto.
Aveva delle competenze il SISMI che riguardavano anche il consorzionaggio interno, per cui dovesse riferire al Ministero degli Interni?
No, i compiti in base alla legge del 77 erano delimitati, difesa dell'ordine repubblicano interno, dall'offesa interna, e difesa dell'ordine repubblicano da colpe e offese esterne, provenienti dall'esterno. Naturalmente c'è un treccio anche di conseguenze, quindi ecco la ragione,
non
per
era
cui, ecco la ragione per cui io avevo frequenti incontri con il generale Grassini, il direttore del SISDE, e meno frequenti con il generale Santovito.
Ho capito.
Il quale riferiva al ministro, al suo ministro, il ministro della difesa.
Diciamo di regola, di routine, di regola, però potevano esserci delle situazioni nelle quali lei aveva anche degli incontri col capo del SISDE, se ho capito bene.
Esatto.
Mi scusi, onorevole, adesso cambio un attimo argomento, ma quando lei parla di implosione come ipotesi, a cosa si riferisce?
Ma si parlava di cedimento della struttura della,
quindi,
dell'aeromobile.
Senso di cedimento della struttura.
Sì, sì, sì.
Ecco, lei però all'inizio della sua testimonianza ha detto che in una fase iniziale avevamo sul tavolo tutte le possibili ipotesi.
Sì, direi all'indomani, al momento della notizia.
Certo.
C'è questo disastro, cosa può, come può essere interpretato, quali sono le piste da seguire e così via.
Cioè, sì, proprio come, diciamo, piano di lavoro più che altro. Right?
Esatto.
Oh, dopodiché però ha anche detto che, o meglio ha anche detto, l'abbiamo ricordato leggendo il resoconto di quella riunione del CIS, che secondo i primi accertamenti riferiti o comunque sotto la responsabilità dell'onorevole Formica, il ministro dei trasporti, il problema, l'incidente, il disastro al D19 è dovuto a collisione o forte esplosione. Ho capito male o ha notato male?
Sì, sì, potrebbe essere dovuto ad una collisione in volo oppure ad una forte esplosione.
Ecco. E se non sbaglio si riferisce a accertamenti riferiti, demandati, insomma, all'onorevole Formica.
Sì.
Era competenza specifica dell'onorevole Formica quella di badare, insomma, di essere responsabile degli accertamenti in merito alle cause di quel disastro?
Ma, no, non credo. Nell'ipotesi di un cedimento della struttura forse sì, ma nell'ipotesi viceversa di un atto criminale, evidentemente questa ipotesi fuoriusciva da una competenza specifica del Ministro dei Trasporti.
È chiaro. Siamo al 5 agosto, riunione del CIS, quindi un organo, diciamo, a livello di governo.
Sì.
E vi viene riferito che le ipotesi sono collisione, forte esplosione. La forte esplosione mi fa pensare a un atto terroristico anche. È automatico o è arbitrario questo collegamento che faccio?
No, non è arbitrario, è anche verosimile.
E siamo agli inizi di agosto. Lei ricorda se alla luce di queste indicazioni ci fu un'attivazione particolare o specifica del...
Ma eravamo sempre in allerta a questo riguardo. Solo che le indagini non hanno portato a nessun risultato con riferimento a questa pista, a questa prospettiva.
State furono fatte, che so, indagini specifiche presso l'aeroporto di Bologna dal quale l'aereo era partito?
Ci saranno state certamente, ma non...
Non ricorda di relazioni sulla situazione della sicurezza all'aeroporto di Bologna in particolare?
Ci saranno state relazioni su richiesta della stessa amministrazione degli interni, i servizi di sicurezza alla stazione di aeroportuale di Bologna. Adesso non ricordo esattamente quali i contenuti di queste relazioni, mi sembra improbabile che la polizia e i carabinieri preposti alla tutela e della sicurezza dell'aeroporto di Bologna non fossero state richieste, certo. E sulla richiesta non avessero rassegnato al Ministero le loro relazioni.
E ricorda in particolare se c'era un'articolazione delle forze di polizia che aveva una competenza specifica sul servizio, appunto, di polizia, chiedo scusa per la ripetizione, presso gli aeroporti o le zone di frontiera o...
Ecco. Ma i normali servizi di polizia che all'epoca erano in atto.
Voglio dire, c'era una struttura specifica nell'ambito della Polizia dello Stato?
C'era polizia aeroportuale, quindi forze di polizia nei vari punti fragili o delicati.
Il servizio delle polizie speciali era già istituito?
No. Polizia speciale in che senso?
Appunto, quella di frontiera.
C'era il dipartimento della polizia di frontiera, sì, c'era una.
Ho capito. Quindi lei dice non è un ricordo preciso sui risultati, ma è logico che saranno state fatte le indagini. Questa è la sua risposta.
Sì.
Lei ha anche detto all'inizio del suo esame che la notizia la apprendesse immediatamente, cioè è avvenuto, è accaduto questo incidente, questo esame. Lei seppe allora o nei momenti immediatamente successivi qualcosa a proposito della subitaneità dell'evento, cioè i piloti non erano riusciti a comunicare con la torre, a dire cosa stava accadendo, eccetera?
No.
Questo non ha saputo. Mi scusi, onorevole, devo farle però questa domanda. Più volte, insomma, due, tre, quante volte le abbiamo posto la domanda fino ad oggi, parlando dell'ipotesi di atto terroristico e delle indagini che in questo senso furono svolte all'epoca, lei ha richiamato quella prima falsa notizia, la presenza del terrorista affaticato sull'aereo che venne smentita. Una volta smentita quella notizia, ciò equivaleva a smentire l'ipotesi di atto terroristico?
Ma se ben ricordo, la notizia affaticato era nel senso che affaticato fosse sull'aereo, in qualche modo.
Ah.
E poi se no. Ma no, mio figlio è qui, vive con me in Francia.
Avevamo avuto ipotesi di atti, come posso dire, suicidi terroristici?
No.
Avevamo avuto delle vicende di questo tipo in Italia all'epoca?
No.
Quindi era, diciamo, una cosa piuttosto strana, si è affaticato sull'aereo.
Infatti, le ho detto, è durata uno spazio di poche ore quella riposta.
Ecco, però, la mia domanda era questa. Al di là dell'accertamento della inconsistenza di questa notizia, no? Della falsità di questa notizia, considerato che ai primi di agosto c'è, lei magari non ne ha un ricordo preciso, ma c'è una commissione di indagini istituita dal Ministero dei Trasporti, le notizie di Formica, no? Che parla di collisione o forte esplosione. Riprendo la domanda. Al di là di questa falsa notizia di affaticato, questo tipo di notizie successive portarono a un attivarsi specifico sull'attività eventuale, attività terroristica in relazione a quell'incidente?
Ma mi sembra di aver dato una risposta. Cioè, eravamo in piena stagione terroristica.
Sì.
Di un certo tipo di terrorismo, ma tutte le ipotesi erano da tenere in seria considerazione, quindi non è che a seguito di quell'evento c'è stata una delle decisioni nuove, degli orientamenti nuovi. L'amministrazione era in stato di allerta costante, diciamo, no?
Ho capito. Quindi, cioè l'attivazione già c'era di per sé ed era un'allerta con le circostanze. Senta, ha ricordo con riferimento a quegli anni, 79, 80, 81, di atti criminali che interessavano cittadini stranieri, in questo senso? Una serie di omicidi, per esempio, di cittadini libici o di cittadini arabi in genere, o un'emergenza di questo tipo?
Sì, in quell'epoca ci sono state alcuni fatti criminali di questo tipo.
Un'attivazione particolare del Ministero degli Interni in relazione a questo?
Certo, si trattava di capire le ragioni, eccetera. Mi è stata ricordata questa circostanza in sede istruttoria, dal giudice istruttore che mi interrogò a suo tempo, a proposito di cittadini libici che furono ammazzati in quel periodo.
Però voglio dire, un ricordo suo personale di un attivarsi delle forze di polizia in relazione a questi episodi non lo mantiene adesso?
No. La preoccupazione nostra era soprattutto una preoccupazione nei confronti degli atti terroristici Brigate Rosse, NAR, terrorismo domestico, diciamo.
Sì,
non che non ci fosse particolare attenzione anche per altri atti criminali, ma appartenevano a una famiglia completamente diversa, cioè un rendimento di conti, si diceva, del potere libico e dei fuoriusciti libici in Italia come in altri paesi europei.
Può datare in qualche modo, mi scusi, forse l'ha già fatto e sono stato distratto, definitiva, no? Indicazione per le indagini, intendo dire questo. Ricorda quando a un certo punto un'ipotesi diventò prevalente sulle altre e dunque il discorso della competenza che lei ci faceva prima? Beh, se si trattasse di missile pensiamo al Ministero della Difesa, se si trattasse di cedimento strutturale pensiamo al Ministero dei Trasporti, che se viene esclusa l'ipotesi terroristica io ho una posizione più defilata. Ecco, può datare questo momento, se riesce a ricordarlo, ecco, un momento in cui...
A me pare che l'ipotesi missilistica si affacciò alla fine dell'anno, cioè nell'80, e via via prese sempre più consistenza negli ambienti parlamentari e così via. Una data precisa non le saprei dire, ma sì, l'opinione pubblica, a me non compete richiamarmi all'opinione pubblica, piuttosto all'opinione all'interno del Parlamento, era che poi c'era un'indagine giudiziaria in corso e quindi c'erano riflessi e proiezioni sul piano parlamentare delle notizie che provenivano dall'indagine giudiziaria, e quindi l'ipotesi missilistica andava avanti, era la più consistente.
Ma lei questo lo data già alla fine dell'anno 1980?
Boh, ma via via apprendeva consistenza questa ipotesi.
Ho capito.
Naturalmente c'era il problema anche del recupero del relitto, perché si pensava che una volta portato in superficie il relitto si potesse avere qualche elemento in più per poter escludere un'ipotesi e aggrapparsi all'altra.
Così non è stato. Senta, lei è stato ascoltato anche in commissione stragi?
Esatto, sì.
Lo ricorda questo?
Sì, sì, ma molti anni dopo, forse.
Sì, certo.
L'ultima volta addirittura nel 97.
Io vorrei invece ricordarle quello che accade durante la sua audizione del 31 ottobre 90. So, magari se riesce ricordato, lei ha ammesso che l'abbia ritenuto una cosa significativa e quindi ne mantenga un ricordo delle domande che le rivolse l'onorevole Zamberletti in quella circostanza, il tema che trattasse.
Sì.
Ricorda di cosa parlasse anche?
Sì, sì. Ricordo perché...
Si può riferirlo, ecco.
Sì, sì, Zamberletti, la tesi di Zamberletti era che... qui è stato ricordato, Zamberletti all'epoca del disastro di Ustica che è stato segretario agli esteri. All'epoca del disastro di Ustica, quindi giugno 80, era sottosegretario agli esteri. Ricordo la domanda che Zamberletti mi fece, ma più che una domanda era l'esposizione di una tesi, di un'opinione, di un convincimento da parte dell'onorevole Zamberletti, e cioè che fosse veramente un collegamento fra il disastro di Ustica e per esempio la strage di Bologna. Secondo il convincimento di Zamberletti, che ricordo bene, perché prese la parola e la tenne a lungo in quell'occasione, d'un conflitto internazionale a proposito di un accordo che l'Italia nell'agosto del
1980 siglava con Malta.
Questa era la tesi del Zamberletti, che ci ha già illustrato anche qui a dibattimento. No, in particolare io volevo chiederle l'oggetto della sua audizione in commissione stragi, quando le sono state poste le domande dall'onorevole Zamberletti, perché l'onorevole Zamberletti a un certo punto le chiede espressamente questo: come mai sulla pista dell'attentato mediante bomba, parentesi, ricordo che noi non abbiamo scartato alcuna ipotesi, e infatti la commissione Luzzatti, addirittura quella del Ministero dei Trasporti nell'82, lascerà aperte tutte le ipotesi, che voglio dire già 2 anni dopo, salvo il cedimento strutturale, quella implosione di cui si parlava molto, sì, no, ai primi tempi. Ecco, come mai, le chiede Zamberletti, sulla pista dell'attentato mediante bomba, ricordo che non abbiamo scartato alcuna ipotesi, non sia stata portata avanti una investigazione un po' meno da caffè? Ora, immagino che l'espressione un po' colorita, un po' forte, fosse dovuta anche a possibili contrasti di natura politica, partitica, adesso non so, probabilmente eravate nello stesso partito poi. Però c'è una critica forte qui. Io non trovo una risposta. Diciamo che non le pongo la domanda nello stesso modo, perché non me lo potrei permettere, ma non sento di doverla porre in questo modo. Le chiedo invece, ritiene che sia stato fatto tutto quanto era nelle possibilità del Ministero dell'Interno per investigare sull'ipotesi della bomba, che effettivamente non è mai stata scartata né è scartata oggi a 21 anni di distanza?
Ma io credo di sì. L'espressione di Zamberletti nel dibattito parlamentare, queste espressioni non è che siano molto rare. E la Commissione è, seppure con i poteri che sappiamo, Parlamento. E se lei dovesse rileggere gli interventi dei vari deputati o senatori, troverà altrettante espressioni che sono certamente poco simpatiche per l'amministrazione e quindi per il governo, per il ministro pro tempore. In ogni caso io credo che il Ministero dell'Interno abbia fatto fino in fondo il suo dovere, anche in relazione a queste ipotesi, che poi però, perché in premessa rispetto a una certa indagine, rispetto a una certa pista, sta una valutazione, un giudizio quasi di verosimiglianza. Questo capitava soprattutto durante la lotta contro il terrorismo. Un atto aveva certe modalità, e allora ecco la lettura politica di quell'atto. Ma la lettura politica in vista di scegliere uno o l'altra delle piste, l'uno o l'altra dei binari su cui incamminarsi. Ora, quando si affaccia l'ipotesi prima del cedimento della struttura, poi del missile, posso anche consentire con lei o con chi la pensa in questo modo che l'ipotesi della bomba fosse meno urgente, meno.
Quindi lei ci conferma che questa è stata la sua sensazione all'epoca?
Quale sensazione?
Quella che l'ipotesi della bomba fosse la meno urgente rispetto alle altre che si prospettavano.
Sì, perché è venuta avanti la tesi del cedimento della struttura e poi quella missilistica.
Venuta avanti, riesce a riferirlo a un atto, risultati di un'inchiesta, un preciso momento?
No, non so, saprei dirle quando c'è stata la svolta.
Perché vede, io le ho richiamato un atto istruttorio, no? Un atto, cioè, non istruttorio in senso pieno e precipuo, ma la commissione d'indagine che fu istituita dal Ministero dei Trasporti non è che avesse lasciato in secondo piano l'ipotesi dell'esplosione di una bomba a bordo, e siamo nell'82. Lei addirittura me l'ho retrodata alla fine, parlato di tardo autunno dell'80, questo venir meno, questo andare in secondo piano dell'ipotesi bomba. Non so, probabilmente lo ricollega a posizioni politiche che si erano state assunte,
sì,
in quel momento.
D'accordo, avvocato, io ricordo di aver detto anche che il Ministero degli Interni si è attivato con riferimento a tutte le ipotesi, e quindi quando la sua domanda mi ha detto: ma lei ritiene che il Ministero degli Interni abbia compiuto fino in fondo il proprio dovere, eccetera, ho risposto che sì, anche in relazione all'indagine che necessariamente dovevano essere fatte per cercare elementi che potessero avallare la tesi della bomba. E queste indagini non portarono a un risultato concreto.
Ho capito. La ringrazio.
Prego.
Roberto.
Onorevole, buongiorno. Avvocato Bartolo.
Buongiorno a lei.
Una domanda. Il 27 giugno del 1980, alle 18.59, cadde il DC9 Italia. Ci può dire lei cosa fece il governo a partire dalle ore 19 del 27 giugno 1980, 19 giugno, comunque 21, insomma, subito dopo la caduta del 19. Venne convocato il Consiglio dei Ministri?
Non ricordo, non mi pare proprio.
Ci furono delle riunioni del Consiglio dei Ministri o i vari ministri ritennero necessario e opportuno riunirsi?
No, riunioni formali a questo riguardo non ci sono state.
Non vi fu nessuna riunione nel corso della quale il governo della Repubblica Italiana ritenne opportuno fermare la propria attenzione sulla vicenda di Ustica?
Ma certo, la vicenda di Ustica, un evento così, così grave, era nell'agenda dell'amministrazione del governo e delle singole ripartizioni in cui l'attività di governo si articola. Questo è fuori di dubbio.
Questo non lo metto neppure in discussione, ma io vorrei sapere da lei, quale componente del governo dell'epoca, cosa fece il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica e il governo.
Ma il Presidente del Consiglio dei Ministri e il governo presero tutte quelle iniziative che in relazione a questi fatti il governo deve prendere. Io non ricordo esattamente quali sono state le formali sedi istituzionali in cui i singoli ministri interessati o il Presidente del Consiglio abbiano discusso di queste cose. Ma naturalmente c'era soprattutto un rapporto fra il governo, cioè fra i governanti, i ministri e i servizi, polizia, carabinieri e così via, perché è da lì che dovevano venire le informazioni al potere politico, al governo.
Cioè lei ci sta dicendo che il Presidente del Consiglio in carica non ritenne opportuno riunire il Consiglio dei Ministri.
Io non ricordo un Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno il disastro di Ustica. Ricordo che il Consiglio dei Ministri già allora venivano convocati il venerdì, e indubbiamente in occasione del primo Consiglio dei Ministri dopo il disastro di Ustica c'era sempre il riferimento, dica questo o quel ministro competente come sono andati gli eventi. Questo sì, ma una riunione del Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno e di disastro di Ustica non credo che sia per me stata.
Non ci fu neppure una riunione del Consiglio Interministeriale per la Sicurezza che ebbe ad oggetto l'incidente di Ustica.
Questo ci fu il 5 agosto per dopo la taglia di Bologna.
Ma mi pare di capire che la sola ragione per la quale viene convocato quel Consiglio per la Sicurezza è la strage di Bologna.
Sì, faceva seguito esattamente alla strage di Bologna.
Quindi il governo italiano non solo non ritenne opportuno convocare il Consiglio dei Ministri e dedicare un Consiglio dei Ministri alla vicenda di Ustica, ma non ritenne opportuno neppure convocare un Consiglio per la Sicurezza, perché il primo Consiglio per la Sicurezza che si occupò solo indirettamente della vicenda di Ustica venne convocato il 5 agosto, cioè 3 giorni dopo la strage di Bologna.
A me non risulta che sia stata la convocazione del Comitato di Sicurezza dopo la strage di... dopo il disastro.
La prego di parlare di incidente per ora, di disastro di Ustica.
Come crede, io ho detto disastro di Ustica perché il termine disastro è comprensivo di tutto, insomma, sì, perché è un disastro.
Lei parli come ritiene opportuno parlare.
La ringrazio, Presidente. Mi pare che di essere stato chiaro, noi abbiamo formalmente una convocazione del Comitato di Sicurezza il 5 agosto. E ci sono tracce di verbali, ci sono i verbali. dopo il disastro di Ustica non mi pare che ci sia stato, non ricordo, ma quindi se non ricordo vuol dire che non c'è stato, questa è la conclusione, un comitato di sicurezza convocato così come è stato convocato il 5 agosto.
Per la strage di
Ustica. Per la strage di Ustica, per la, esatto. Ma l'attività di governo non è un'attività che...
Ci può chiedere?
Che mi...
Le chiedo scusa, prego.
L'attività di governo non è un'attività che si esaurisce o si incentra in questo o in quella convocazione di carattere formale. L'attività di governo è l'attività delle singole amministrazioni, dei singoli ministeri, dei singoli ministri, della presa in consiglio nei confronti degli apparati, in questo caso di sicurezza. E questi certamente ci sono stati.
Ma nessun ministro all'epoca sollecitò il Presidente del Consiglio dei Ministri in tal senso? Nessun ministro dopo la vicenda di Ustica chiese al Presidente del Consiglio dei Ministri di convocare un Consiglio dei Ministri e che si occupasse della vicenda di Ustica?
Non mi pare.
No. Lei non lo fece?
Io non lo feci.
Non lo fece per quale ragione?
Non lo feci perché ritenevo che un Consiglio dei Ministri sulla questione Ustica se poteva avere un aspetto poteva appagare una richiesta, una domanda di opinione pubblica. Non poteva certamente il Consiglio dei Ministri in quanto tale mandare avanti di un passo le indagini giudiziarie che si svolgevano diversamente.
Quindi la sua valutazione fu strettamente, diciamo, condizionata dal fatto che fosse già iniziata una inchiesta giudiziaria.
Indagini da parte del governo e indagini da parte giudiziaria, perché immediatamente dopo l'incidente di Ustica si sono aperte le indagini, questo è fuori di dubbio.
Mi scusi.
Sì, non ho capito bene la sua domanda.
No, so di non essere stato chiaro, quindi cercherò di esserlo ancora di più ora, o meglio ora. Lei all'epoca era ministro degli interni.
Sì?
Parliamo del giugno 1900.
Esatto.
27 giugno 1980. All'epoca, lei ci dice, c'erano enormi problemi. Il Ministero degli Interni tutti i giorni faceva i conti con il delicatissimo, gravissimo problema del terrorismo.
Esatto.
Quando vi fu l'incidente al 19? Lei, in qualità di presidente, mi scusi, di ministro degli interni, convocò subito al ministero i responsabili, i capi della polizia, il comandante dei carabinieri e via dicendo, impartì delle direttive. Abbiamo detto, a livello governativo non vi fu un'iniziativa di questo tipo. Lei, come ministro degli interni, tenuto conto del momento particolare, e cioè che si era nel giugno del 1980, ritenne da parte sua opportuno, doveroso, convocare il capo della polizia e via dicendo per impartire lei personalmente delle direttive?
Certo. Certo, il rapporto costante e quotidiano che io avevo nei confronti degli apparati, polizia, carabinieri e servizio. Sì. Certamente dopo il disastro di Ustica io convocai gli uni e gli altri ancora. A questo riguardo, con riferimento alla domanda che lei mi fece prima, tenga presente, a proposito del Consiglio dei Ministri, che se ricordo bene, non ci fu mai un Consiglio dei Ministri, per esempio, dopo il sequestro del generale Dosier, o dopo la liberazione del generale Dosier. Non ci fu, perché l'indagine era un'indagine che si collocava all'interno del governo e all'interno dei singoli ministri. Poi c'era un dibattito in Parlamento, quante volte si andava in Parlamento? Ma il Consiglio dei Ministri no.
Questo volevo a completamento della mia domanda a una sua alla mia risposta alla sua domanda.
Quindi quello che a noi interessa è capire questo. Il Consiglio dei Ministri non si riunì soltanto perché era normale che di fronte a situazioni di quel tipo il Consiglio dei Ministri non si riunisse.
Direi di sì, sulla base dell'esperienza.
Ci fu nessuno che venne da lei, Ministro degli Interni, onorevole Rognoni, chiedo scusa, a dirle non è necessario, non è opportuno che si riunisca un Consiglio dei Ministri.
Ma non si poneva così quella domanda, non era così che si può porre la domanda, cioè non è che qualcuno dice non è opportuno, perché
la domanda è proprio questa, qualcuno venne da lei un qualche ministro, un qualche senatore,
no,
un qualche onorevole della Repubblica e le disse non è opportuno che il governo si occupi di questa vicenda?
No, assolutamente no. Non è opportuno che il governo si... No.
Il governo non se ne occupò perlomeno all'interno di un Consiglio dei Ministri perché per prassi non spettava al Consiglio dei Ministri ma ai singoli organismi competenti occuparsi delle proprie specifiche mansioni, diciamo. Allora, lei ci stava dicendo, in qualità di Ministro degli Interni, prese delle iniziative, ci può dire quali iniziative prese?
Potrei rispondere semplicemente dicendo indagate.
No, le chiedo scusa, ma una risposta semplice non ci basta. Se le è possibile, le chiederei una risposta precisa, puntuale. Tutto quanto ricorda sulla iniziativa da lei presa il 27 giugno, tutte le iniziative da lei prese a partire dal 27 giugno 1980, ore 18:59. Zulu. Zulu sta per 2 ore prima.
Non so come risponderle a questa domanda, perché è una domanda la cui risposta è nelle cose. Il governo dell'epoca era un governo serio e i ministri dell'epoca erano ministri seri. Certamente io ero un ministro serio e a fronte di una situazione di questo tipo tutte le indagini dovevano essere svolte. E quando io le ho risposto nei termini in cui le ho risposto, indagate, non è una risposta breviloquente e quasi, come dire, di difesa.
No,
indagate.
Onorevole...
Chi è stato? Perché? Dove? Alle 18:59 io non potevo sapere di questo. Non potevo neanche pure avere una congettura di queste cose qui. Quella congettura è così, c'è la premessa per andare su questo o quest'altro binario o pista di indagine.
No, mi scusi, ma lei... Il giorno dopo, ora indicare l'ora serve solo per fissare un preciso momento. Le chiedo, lei il giorno dopo impartì delle direttive, quale Ministero degli Interni, Ministro degli Interni?
Indagate.
Indagate. Diede delle direttive specifiche a qualcuno in particolare, lo ricorda?
Capo della Polizia, SISDE in particolare e Comandante dell'Arma.
Diede la stessa direttiva anche al Capo degli Uffici Affari Speciali?
Non esisteva da fare speciale.
Non esisteva al Ministero degli Interni un affari speciali?
No, all'epoca mia non esisteva.
D'Amato?
D'Amato era titolare del Dipartimento dei Guardie di Frontiera, Polizia di Frontiera.
Nel momento in cui lei impartì queste direttive, ritenne opportuno circoscrivere in un qualsiasi modo l'incarico? Cioè, lei disse al capo della polizia, al comandante dell'arma dei carabinieri, al comandante del SISDE, indagate in questa direzione?
Ma certamente non aspettava a me. Potevo dare al momento, quando mancavano elementi, l'arco dell'ipotesi era a 360 gradi, quindi non è che potessi dire indagate su questo punto, in questa direzione o in quest'altra, anche perché c'è uno scambio di valutazione. Sostanzialmente io sarei stato capo della polizia o direttore del SISDE o comandante dell'arma, mentre io ero ministro.
Quindi lei ordinò delle indagini a 360 gradi?
Certo, alle 18:60, alle 19.
Qualcuno venne da lei a chiederle, a dirle, a suggerirle di ordinare che venissero svolte delle indagini soltanto in determinate direzioni?
No.
Che fosse esso politico?
Come?
Che fosse un politico?
No.
Che fosse un militare?
No.
Che fosse un civile?
Beh, ha detto già nessuno, avvocato. Ha detto nessuno, sì. Basta.
Senta, la domanda le è già stata posta dal collega, ma io non posso non riproporgliela. Lei dice, se non vado errato mi corregga se sbaglio,
prego,
che a un certo punto determinate ipotesi, non ci interessa se l'uno o l'altra, cominciano a prendere il sopravvento sulle altre. Nel farci capire, lei dice, noi formuliamo tutte le ipotesi possibili. Io, ministro degli interni, ordino al capo della polizia, al comandante dei carabinieri, al comandante del SISDE di svolgere indagini a 360 gradi. Sbaglio?
No.
Arrivato a un certo punto, lei dice pure, qualche ipotesi, diciamo, viene considerata più attendibile delle altre. Perché?
In base agli accertamenti di volta in volta che emergevano.
Ci furono il capo della polizia, il comandante dell'arma dei carabinieri e il responsabile del CISD a riferire a lei, ministro degli interni, l'esito delle indagini che lei aveva ordinato venissero svolte a 360 gradi?
Ma le indagini di cui io avevo avuto cura di ordinare non è che abbiano portato a dei risultati concreti in relazione all'uno, all'altro, all'altra ipotesi. Dobbiamo anche ricordare che c'è stato, a partire da un certo momento, l'intreccio fra l'indagine degli organi di polizia e l'indagine della magistratura, l'indagine della polizia giudiziaria. E quindi è da lì che nasce l'ipotesi missilistica, nasce probabilmente anche in sede di commissione stragi, nasce in sede di...
Beh,
di
la commissione stragi già si porta lontano.
Sì, sì, ma nasce forse prima in ambiti parlamentari.
No, le chiedo scusa, non la voglio interrompere, ma io le chiederei di soffermarsi in particolare sul periodo giugno-dicembre 1980.
Ma giugno-dicembre, noi continuarono in quel periodo le indagini nei confronti di tutte le ipotesi. Anche se, torno a ripetere, verso l'anno Natale, verso la fine dell'anno, dello stesso anno 1980, l'ipotesi missilistica cominciava a facciarsi.
Un'altra domanda. Nel momento in cui il capo della polizia, il comandante dell'arma dei carabinieri o il responsabile capo del SISDE le riferirono in ordine alle indagini svolte, le parlarono anche di una qualche pressione, di una qualche intervento da parte di qualcuno che voleva indirizzare le indagini in un certo senso?
Mi pare di aver risposto, no?
Chiedo scusa, forse non è stato chiaro. La domanda prima riguardava lei, ora riguarda invece le altre persone che riferirono a lei. No.
Nessuno mi è venuto a dire, io, capo della polizia, ho ricevuto il signor Tala, o tra l'altro, il quale mi ha detto che le indagini debbano in qualche modo indirizzarsi di qui piuttosto che in un'altra parte. No, questo non è avvenuto.
Nel luglio del 1980, il 18 luglio del 1980, un MIG libico cade sulla Sila. Il governo si riunì per affrontare questo problema?
governo come Consiglio dei Ministri, no?
Non ci fu un Consiglio dei Ministri nel corso del quale venne affrontato questo tema?
Non mi pare.
Non ci fu un Consiglio dei Ministri perché qualcuno disse a lei o a un qualsiasi altro componente del Consiglio dei Ministri che non era opportuno, che non era necessario, che non serviva riunire un Consiglio dei Ministri
no.
che si occupasse della caduta del
no.
cosiddetto MiG libico, oppure la decisione non fu neppure una decisione perché neppure si pose il problema di una riunione del Consiglio dei Ministri dedicata alla caduta di un MiG libico sul territorio italiano.
È così? Come Consiglio dei Ministri?
Come Consiglio dei Ministri non si ritenne necessario occuparsi in quella sede della caduta del cosiddetto MiG libico. Giusto? Le devo
esatto.
chiedere una risposta a voce perché non
sì,
abbiamo
sì,
la
sì.
registrazione.
Sì, sì, prego, prego, scusa.
Grazie. E successivamente lei rimase in carica, fu ministro degli interni
fino a giugno 83.
Altri, quindi, 3 anni.
Esatto.
Lei ricevette mai una qualsiasi indicazione o voce, eccetera, che la indusse, la condizionò in qualche modo in relazione all'incidente occorso prima al 19 e poi al MiG libico?
No, nessuna influenza.
Senta, lei ha detto che nel mese, più o meno se non ricorda male, di dicembre, prende sempre più corpo, a quanto ricorda lei, l'ipotesi del missile.
Mi pare di sì.
Oh. Lei ricorda se queste ipotesi, che, per usare una sua espressione, man mano prendevano corpo, erano delle ipotesi che venivano poi avanzate prima di tutto dai mass media?
No. Certo che il Parlamento è influenzato dai mass media e viceversa, ma che ci fossero...
Non parlo di proprio di un stato di soggezione del Parlamento, no, che ci fosse comunque, mi scusi se l'ho interrotta, stava dicendo lei, che ci fosse un...
No, un intreccio certo, fra il Parlamento, che il dibattito parlamentare che influenza l'opinione pubblica e viceversa.
E viceversa, è diciamo, fisiologico in un sistema democratico. Ma lei ricorda in particolare se quelle ipotesi del missile cominciò a prendere corpo perché nel dicembre del 1980 la commissione che era stata nominata dal Ministro dei Trasporti cominciò a formulare delle ipotesi anche per iscritto? Se il Consiglio dei Ministri, che lei ricorda, esaminò mai la...
No.
i risultati della Luzzatti?
No, come Consiglio dei Ministri no, non credo.
Quindi quella prerelazione che venne depositata dalla Luzzatti nel dicembre del 1980 non venne mai portata sul tavolo del governo, cioè, non fu mai discussa dal Consiglio dei Ministri.
No.
Non fu discussa, mi scusi se sono ossessivo, non fu discussa dal Consiglio dei Ministri, perché a quanto risulta a lei qualcuno non volle che il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana si occupasse di quella relazione Luzzatti, o perché il Consiglio dei Ministri non ritenne opportuno occuparsi di quella vicenda?
Escludo questa circostanza.
Quale delle due?
Sì, il collega giustamente ci può dire quale delle due?
La prima che l'ha detto.
Quindi,
e cioè che qualcuno abbia detto tu governo non devi riunirti. E sull'opportunità torna la risposta che le ho dato al principio a seguito di altrettante domande analoghe alla sua.
Non si discusse all'interno del Consiglio dei Ministri neppure della questione relativa esplosione interna o esterna?
No.
Perché poi la Luzzatti, nella sua prelazione, prerelazione, nel dicembre dell'80 in effetti ipotizzò l'esplosione. Il dubbio riguardava se fosse un'esplosione interna o esterna. Lei come presidente, come ministro degli interni, non ricevette una copia di questa prerelazione? Che le ricorda?
Certamente è arrivato al Ministero degli Interni.
E cosa fece lei come ministro degli interni nel momento in cui ricevette questa prerelazione?
Ho dato disposizione perché sulla base delle conclusioni di questa relazione si attivassero i servizi, si attivassero le forze di polizia.
È inutile che io le riproponga la domanda, ma lo devo fare per dovere nei confronti della Corte. Qualcuno in quell'occasione le disse, le suggerì, le consigliò di indirizzare le indagini in una certa direzione?
No.
Lei diede ordine di fare delle indagini a 360 gradi?
Come al solito.
Grazie.
Io, Presidente, se non ci sono...
Sì.
Posso?
Secondo, sì, sì.
Ah, io avevo l'esame diretto.
Sì, io avevo l'esame diretto.
Avvocato Benedetti, parte civile. Senta, onorevole, lei ha detto che nell'immediatezza dell'evento la prima ipotesi che emerse fu quella dell'implosione, lei ha detto, del cedimento strutturale. Innanzitutto, lei ricorda, da quali fonti arrivò questa prima ipotesi?
Non ricordo bene, ma penso che dal Ministero dei Trasporti, o come prima ipotesi, dagli organismi tecnici che potevano avere competenza per dire... per arrivare a una conclusione di questo genere.
Senta, vabbè, poi ritorniamo magari sul punto e le chiedo, questa ipotesi fece sì che il Consiglio dei Ministri non si riunì nell'immediatezza del fatto? Mi spiego meglio. La prima ipotesi, lei ci dice che emerse fu il cedimento strutturale e il Consiglio dei Ministri non ritenne di doversi riunire per prendere decisioni, possiamo dire, straordinarie. Le chiedo, se invece le prime indicazioni avessero detto che si trattava di un abbattimento dell'aereo, ad esempio da parte di un missile, si sarebbe riunito il Consiglio dei Ministri?
Presidente, opposizione, è troppo evidente come la domanda sia costruita su risposte che l'onorevole Rognoni non ha mai dato.
No, io infatti ho detto...
Il collega Benedetti sa benissimo che l'onorevole Rognoni non ha mai detto il Consiglio dei Ministri non si è riunito perché la prima ipotesi è stata questa. Non lo può chiedere dando per scontato, dicendo che...
Io riformulerei la domanda in questo modo: in quale ipotesi,
esatto,
il Consiglio dei Ministri, secondo la sua opinione, si sarebbe riunito in occasione di una sciagura aerea?
Le chiedo, Presidente, posso riformare? Le chiedo, secondo la sua esperienza, un atto di guerra nei confronti del nostro Paese farebbe sì che il Consiglio dei Ministri si riunisca?
Le opposizioni si possono fare o no? Certo. Me l'ha detto il Presidente l'altra volta, me l'ha ricordato. Se l'ha ricordato.
Punto. Lei già lo sapeva.
Mi ha rimproverato ricordandomi che le opposizioni si possono fare, giustamente. E io mi oppongo. Perché? Perché cosa vogliamo sapere? Che cos'è il governo italiano? Se c'è la guerra, se si deve discutere, se non si deve discutere, se comanda Bush anche in Italia o se invece abbiamo un governo nostro?
L'opposizione
è questa, Presidente. La domanda, mi sembra, in conferenza rispetto al tema del processo, è formulata così in termini ipotetici, non ha motivo di essere perché appunto non riguarda fatti che il test è chiamato a riferire, ma ipotesi.
Presidente, ieri abbiamo fatto un sano interrogatorio su ipotesi e su opinioni. Io chiedo al test, che è super qualificato, non qualificato, in quali casi si riunisce il Consiglio dei Ministri, e gli chiedo, in un atto di guerra nei confronti del nostro Paese, il Consiglio dei Ministri si riunisce sì o no?
Vabbè,
secondo
questo,
la sua esperienza.
Va bene, questa mi sembra una domanda,
irrilevante nel senso che mi sembrerebbe scontata la risposta.
Scontata? Allora, no,
perché
lo vedremmo come cittadini.
Quindi visto che il Consiglio dei Ministri...
Quindi, per essere, secondo me, di una certa qual rilevanza, io ripeto che invece la potrei ammettere nei sensi che ho detto prima, non atto di guerra, ma quali casi, secondo l'opinione ovviamente dell'Onorevole Rognoni, potrebbero comportare una urgenza di riunione di un Consiglio dei Ministri nel caso di una sciagura aerea, ma non atto di guerra. Se lei ritiene...
Sì, ritengo.
Io in questo senso posso...
Scusi Presidente, ma io non ho difficoltà a ripetere le cose che ho detto quando incidentalmente mi sono preso la parola dicendo che per l'esperienza che ho come ministro dell'interno dell'epoca neppure di fronte ad fatti di straordinaria importanza tenendo conto del contesto politico generale come il sequestro generale Dose si è convocato un Consiglio dei Ministri per discutere del sequestro. Se non ricordo male, forse un Consiglio dei Ministri, ma sempre in limine di quel Consiglio dei Ministri convocato per un'agenda particolare, dopo l'assassinio del generale della Chiesa, 3 settembre dell'82, ma un Consiglio dei Ministri convocato appositamente per questo o quell'altro caso criminale, atto terroristico, non ci sono mai stati. Quindi la risposta è quella che sta dentro questa mia riflessione, che è il risultato di un'esperienza, di come sono andate le cose, qual era la prassi, qual era il giudizio di opportunità che il governo nel suo insieme di volta in volta davano.
Evidentemente, la prassi è cambiata, visto che pochi mesi fa per un altro gravissimo...
Va bene, questi sono commenti.
E si è riunito, mi chiedevo, Presidente, visto che si è riunito 3 mesi fa il nostro Consiglio dei Ministri per la sciagura avvenuta a New York, pensavo che anche... Però, non avvocato Bato, non continua, va bene, c'è opposizione. Allora, lei ci diceva che invece si riunì, le ricordava anche l'avvocato della difesa, che invece si... E dopo la strage di Bologna del 2 agosto, il 5 agosto si riunì il Comitato Interministeriale per la Sicurezza. Le chiedo, per il caso dell'incidente del 19, del disastro aviatorio, non si riunì il Consiglio Interministeriale per la Sicurezza, perché dalle prime informazioni che il governo aveva acquisito si trattava di un cedimento strutturale? O anche perché in quel caso, anche ove fossero state paventate altre eventualità, comunque il Comitato Interministeriale per la Sicurezza non si sarebbe comunque riunito?
Per quanto io ricordi, ma è una domanda che mi è già stata fatta, dopo il disastro di Ustica il Comitato di Sicurezza non fu convocato.
Le chiedo, non fu convocato perché... La prima ipotesi...
La convocatura di questo comitato spetta al Presidente del Consiglio. Ho ragione di ritenere che non sia stato convocato perché l'ipotesi del cedimento strutturale faceva escludere l'urgenza di entrare nel merito di un evento criminoso.
Esatto.
Tutto qui.
Perfetto. Senta... Lei ricorda se la notizia o comunque se l'ipotesi più accreditata che fosse stato cedimento strutturale venne anche dal Ministero della Difesa?
No.
O comunque il Ministero della Difesa che lei ricordi si interessò del...
Quali amministrazioni, quali ministeri fossero la fonte di questa notizia del cedimento strutturale. Dicevo prima, poco fa, che per ragioni di competenze, penso che fosse il Ministero dei Trasporti ad annunciare, a dare inizialmente un'ipotesi di questo tipo, a proporre, a mettere sul tavolo un'ipotesi di questo tipo.
Senta, dopo la caduta del MiG libico sulla Sila, non si riunì un comitato, che lei ricordi, non si riunì un comitato interministeriale per la sicurezza, perché l'ipotesi era quella di una caduta, diciamo così, fortuita e non di una, tra virgolette, aggressione di un paese straniero all'Italia?
Anche qui non c'è stata una riunione del comitato di sicurezza dopo il ritrovamento dopo la caduta del MiG libico.
E questo le stavo chiedendo, perché appunto non sembrò comunque un atto ostile nei confronti del nostro paese?
Ricordo che trattandosi di un aereo militare, il MiG libico, è stata l'amministrazione della difesa a occuparsene per competenza.
E lei ricorda quale fu la spiegazione di quanto avvenuto?
Che una caduta, un malore del pilota, ecco.
E le chiedo, come precedentemente per il disastro del 19, anche per il MiG libico, non si riunì un comitato interministeriale per la sicurezza perché la spiegazione fu un malore del pilota che lo aveva portato ad entrare?
Non ricordo le ragioni per cui non ci fu questa la convocazione del comitato di sicurezza. Non mi pare proprio che questo comitato fosse stato convocato.
Senta, per quanto invece riguarda il disastro, la strage di Bologna, lei ricorda nella commissione, durante la riunione della commissione interministeriale per la sicurezza, quali misure vennero prese? Quali decisioni vennero adottate?
Non ci furono delle misure che in quella sede furono prese, era uno scambio di valutazione fra i ministri, i componenti di quel comitato. Le decisioni, le direttive erano state prese a ridosso dell'evento.
E quindi mi scusi, a cosa serve la riunione del comitato?
E per lo stato di sicurezza del paese, il comitato di sicurezza non sempre veniva convocato a seguito di atti terroristici o criminosi, veniva convocato anche per l'esigenza che il Presidente del Consiglio, titolare di questo potere di convocazione, avvertiva di conoscere l'opinione dei ministri, di fare il punto sul quadro e sullo scenario di chiave di sicurezza che il Paese poteva offrire in quel momento.
Se mi posso permettere, serve a coordinare l'azione del governo e delle varie amministrazioni?
Il coordinamento avviene fra ministero e ministero, e fra ministero e ministero e con riferimento alla Presidenza del Consiglio, più che in quei comitati.
Cioè lo scambio di idee serve,
scambio di opinioni,
in questo senso serve di
coordinare. Non mi pare che fossero state prese delle misure particolari dopo quella riunione del 5 agosto, perché dopo la strage di Bologna i ministri competenti, in particolare il ministro dell'interno, una bomba che scoppia in una città italiana, era compito del ministro dell'interno di prendersi cura di queste cose. E le disposizioni furono, nel senso che io che più volte ho avuto occasione di dire, cioè indagate.
Mi scusi, onorevole.
Prego.
Io a questo punto però non capisco queste riunioni a questo punto perché vengano convocate, perché non si prendono decisioni, non servono per coordinare il governo. Cioè uno scambio di idee che potrebbe, voglio dire, anche avvenire. No, vengono convocate le riunioni, vorrei a questo punto capire cosa servono le riunioni.
Ma quando si convoca un comitato di sicurezza non si può neanche sapere quali possono essere le conclusioni. In quella sede io ricordo che conclusioni in termini di nuove direttive non è che siano state prese.
No,
perché le direttive erano state prese prima.
Ora io le chiedo, a prescindere da quella...
Per esempio, dopo l'evento 2 agosto del 1980, strage di Bologna, le
direttive che io impartii agli apparati di sicurezza riposavano, a torto ragione, su una certa lettura circa le modalità dell'evento. E quindi, con riferimento al discrimine terrorismo rosso, terrorismo nero, era tendenzialmente sulla pista del terrorismo nero, perché il terrorismo rosso aveva modalità di atti criminali terroristici diversi. Il terrorismo rosso era una sorta di partito armato, armato perché ammazzava, partito perché voleva il consenso, e quindi poneva in pratica crimini assai più rischiosi dal punto di vista di chi il crimine commetteva, per esempio il sequestro. Il sequestro è un reato permanente, un reato che continua, mentre andare in una stazione di Bologna con una valigia di tritore e far saltare è una cosa molto più semplice. E quindi, a torto ragione, solo ripetere, l'indicazione era cercate in particolare, poi non era neanche un'indicazione, sì, era un'indicazione del ministro, ma era un'indicazione che veniva anche dagli organi che interloquivano con il ministro a questo riguardo. E quindi le direttive, non è che io dovessi aspettare il Comitato per la Sicurezza per stabilire, per impartire ordine e dare disposizioni. Erano passati 3 giorni, però in quei 3 giorni lì le indicazioni e le direttive c'erano già.
Perfetto.
Il Comitato di Sicurezza serve per eventualmente prendere la decisione.
Eventualmente prendere la decisione. Mi scusi, eventualmente cosa significa?
Nell'ipotesi in cui la discussione... Eventualmente vuol dire, prima si sa se ci saranno delle discussioni in cui sono intervenuti i vari ministri, la conclusione è che provvedimenti diversi rispetto a quelli che il ministro dell'Interno aveva dato non furono adottati.
No, ecco, io le chiedo adesso, non in quel caso specifico, le stavo chiedendo anche in termini generali, le chiedevo se durante le riunioni della commissione interministeriale, dopo che vi è stato uno scambio di opinioni e di informazioni tra i diversi gabinetti, il comitato può adottare delle decisioni o comunque coordinare l'azione del governo, a prescindere da quella riunione.
Ma il comitato in quanto tale, no?
No, il comitato in quanto tale, i componenti del comitato.
Ah, i componenti del comitato, dice, ecco, tu hai dato disposizione su questa premessa, è probabile che si debba seguire anche un'altra indagine.
Esatto.
Questo può anche darsi, certo, così, ma torno a ripetere, il Comitato di Sicurezza serve anche per fissare, registrare qual è la situazione generale del Paese.
Perfetto. E coordinarsi anche a seguito delle informazioni che i vari membri si scambiano. Ok. Vabbè, per il momento nessuna domanda.
No, per il momento, sempre, per sicuramente.
No. Presidente, no, se lei dovesse rivolgere domande a sette,
cioè,
io poi
io,
potrei...
Ecco, volevo rivolgere l'unica domanda. In quel periodo del 1980, cioè giugno-luglio, anche maggio eventualmente ora, lei ha detto, abitualmente lei aveva dei colloqui con i direttori dei servizi, sia del SISDE...
più frequenti con SISDE e meno frequenti con
SISDE. Però ha detto anche col generale Santovito...
Certo.
Ecco, i direttori dei servizi, in particolare il generale Santovito, le hanno mai accennato a preoccupazioni circa attentati o comunque azioni a danno del nostro paese da parte della Libia, per, in particolare per accordi a livello internazionale che l'Italia stava sottoscrivendo con Malta?
No, in relazione all'accordo internazionale su Malta non mi pare. Certo, c'erano, come ho avuto occasione di dire, problemi che riguardavano il terrorismo domestico e il terrorismo cosiddetto di importazione. Per usare un'espressione che il lessico politico di recente ha adottato, cioè si parlava del terrorismo e di quegli stati sotto sorveglianza, gli stati canaglia, tra virgolette. E quindi c'era sempre il timore che potessero prodursi atti di questo genere, perché il terrorismo anche domestico italiano finiva per avere collegamenti anche con altre organizzazioni terroristiche
motivate ideologicamente in maniera assolutamente diversa. Il terrorismo delle Brigate Rosse era una cosa, e il terrorismo dell'IRA, dell'ETA, dello stesso movimento palestinese dell'epoca erano una cosa diversa ancora. Tuttavia, là dove c'è un atto terroristico c'è un collegamento, e quindi anche di questo ci si preoccupava. Però in relazione all'accordo che il nostro governo stava per stipulare per un nuovo status di Malta, non ricordo che ci fossero delle informative da parte soprattutto del SISDA a questo riguardo. State attenti che questo accordo vi porta a può portare a una conclusione di questo genere. Può anche darsi che queste informazioni siano state rivolte da Santo Vito al suo ministro, al ministro della difesa, o direttamente attraverso il CESIS alla Presidente del Consiglio. Questo non lo escludo affatto.
Comunque, però, per quanto riguarda i colloqui che lei ha avuto, Santo Vito non fece menzione specifica in quel particolare momento di una pericolosità.
Che io ricordi no.
Buongiorno, grazie.
La ringrazio, Presidente.
Buongiorno.